Mocha. Mocha.
Radio Gaga. Radio was new. Radio. Someone still loves
science.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Buongiorno Franco, buongiorno ascoltatori, puntata numero 20, undicesima stagione di Radio Mocha.
Salve a tutti, eccoci qua, Giovanna che è un po' sofferente di sciatica, ma a parte quello è sempre sorridente.
Ma secondo me è dovuto al vaccino, nel senso l'infiammazione generata.
Ah, perché non sapete che ormai Giovanna è vaccinata e quindi non è più infettiva.
No, mi sa che comunque sono infettivo uguale. Entrerò nel quel cumulo percentuale, però sono vaccinata anche con felicità, devo dire, nonostante un pochino di effetti collaterali, sono assolutamente...
È diventata solo un po' più acida del normale.
Davvero, ma andiamo avanti perché abbiamo un'intervista un po' lunga, ma molto interessante, che rientra in una serie di interviste che abbiamo pensato di fare nel campo dell'etica, quindi andando a conoscere questo argomento che per noi... fisici non è molto conosciuto.
Sì, interviste, poi faremo anche dei caffè scienze, ce ne saranno un paio, sono già in cottura. Comunque questa volta parliamo con Luisella Battaglia, che è una storica, cioè lei era filosofa, cioè una storica attivista e esperta di diritti degli animali, fondatrice dell'Istituto Italiano di Bioetica, fa parte del Comitato Italiano di Bioetica, e l'intervista è un po' lunghetta, per cui direi di partire subito, Giovanna?
Vai, vai, sentiamo.
In tutto ciò che devi fare il lato bello puoi trovare, e se lo trovi, hop, il gioco va.
Scienza e ricerca.
Va giù, la pillola va giù, la pillola va giù, basta un poco.
Scienza e ricerca.
Va giù, tutto brillerà di più.
Introduciamo oggi il tema, uno dei temi tanti della, legati all'etica, con Luisella Battaglia, che è tante cose, professore ordinario di filosofia morale e bioetica a Genova, ha anche un incarico all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ma è anche e soprattutto una delle fondatrici dell'Istituto Italiano di Bioetica. Ben arrivata, Luisella.
Buongiorno a voi.
Allora, il tema dell'etica è ovviamente enorme, e anche tutti i temi che ha già toccato Luisella nei suoi libri sono immensi. Vorrei anzi cominciare facendo proprio vedere i libri che Luisella ha scritto.
Ecco, grazie. Allora, partiamo da Bioetica senza dogmi, che è un po' il manifesto del nostro istituto, cioè una bioetica non dogmatica, una bioetica non confessionale, una bioetica liberale, in cui al centro è la persona umana, con le sue esigenze, e in cui il tema dell'autonomia è fondamentale, e però è declinato anche in relazione al tema della cura, dell'impegno nei confronti degli altri. E questi altri, ecco, come si identificano? Chi sono gli altri per la bioetica? Gli altri sono soltanto le persone umane, i nostri simili, o sono anche gli animali? Ecco, noi riteniamo che negli altri debbano essere ricompresi anche gli animali non umani, perché questa è stata la grande rivoluzione della bioetica, etica dei viventi, cioè avere portato il nostro sguardo anche verso coloro che non appartengono alla nostra specie, Homo sapiens sapiens, ma che fanno parte della comunità di vita della Terra. Quindi l'allargamento del nostro sguardo ha significato anche un'assunzione di responsabilità nei confronti degli animali non umani. E questo viene affrontato in questo altro volume, che è Un'etica per il mondo vivente, in cui Carocci, in cui le questioni di bioetica medica, ambientale e animale sono correlate, sì, perché in effetti nella bioetica noi, nella sua complessità, possiamo distinguere questioni che ci riguardano in una maniera più diretta e ovviamente pensiamo immediatamente alle questioni della medicina contemporanea, le nuove possibilità aperte, quella che viene chiamata la bioetica quotidiana, cioè che è la bioetica del nostro rapporto col sistema, della salute, ma anche la bioetica di frontiera e l'ingegneria genetica, le nuove possibilità, le questioni straordinariamente rilevanti di inizio e fine vita, tecnologie riproduttive, eutanasie, eccetera. Quindi la bioetica medica è certamente un settore importante, ma ripeto, non è l'unico. Nel nostro paese, purtroppo, la bioetica è stata quasi esclusivamente considerata sotto questo profilo, per ragioni che adesso sarebbe troppo lungo chiarire, ma sono pronta a farlo se ne avete voglia. E quindi la concentrazione sull'aspetto esclusivamente medico ha portato ad una visione fortemente antropocentrica, che io trovo sia sbagliata. Allora, accanto alla bioetica medica, io colloco la bioetica ambientale, in cui la scienza di riferimento è l'ecologia, e l'ecologia adesso lo stiamo vedendo perché anche la nostra politica se ne sta finalmente, sia pure con molto ritardo, accorgendo. Ecco, l'ambiente è certamente uno dei grandissimi temi dal punto di vista giuridico, etico, sociale, e noi abbiamo per troppo tempo pensato ad un rapporto con la natura in termini di dominio. Adesso noi ci stiamo accorgendo che dobbiamo rivedere questo rapporto nei termini della custodia, della cura. La Chiesa, dopo molti secoli di silenzio, si è finalmente svegliata, c'è ecoteologia, direi che il Laudato Si di Papa Francesco è un documento di straordinaria importanza. E poi ecco la terza dimensione della bioetica, la bioetica animale, e questa devo dire è una peculiarità del nostro istituto. Io ho iniziato con i miei studi su etica e diritti degli animali perché ritenevo che questa fosse la grande sfida intellettuale ed etica del nostro tempo, in cui la scienza di riferimento è l'etologia, perché è l'etologia, la scienza del comportamento, pensate all'insegnamento di Lorenz, che ci fa capire che gli animali sono molto più simili a noi di quanto noi siamo stati abituati a ammettere. E qui allora si aprono dei percorsi di importanza straordinaria, sia nella rivisitazione della storia della filosofia, sia nell'apertura anche di nuove frontiere, la giustizia per gli animali. Questo è un po', ecco, quello che ci accomuna. Ed ecco poi l'ultimo testo in cui sono presenti poi i contributi di tutte le sezioni dell'istituto, Uomo, Natura, Animali, per una bioetica della complessità. Ecco, qui proprio viene dichiarato in una maniera esplicita che il pensiero della complessità è quello che unisce tutte le varie questioni della bioetica. Pensiero della complessità, quindi, con riferimento ovviamente alla grande lezione di Edgar Morin, e complessità, che è il contrario della complicazione, significa semplicemente che noi dovremmo acquisire uno sguardo che ci consenta di tenere insieme le interrelazioni tra questi diversi aspetti e tra i fenomeni della nostra vita. E questo significa anche interdisciplinarietà, perché una delle grandi lezioni della bioetica è che noi abbiamo bisogno delle competenze che non ci appartengono, e quindi la bioetica ha bisogno di economia, ha bisogno di sociologia, ha bisogno di psicologia, di teologia, io sono una filosofa, però mi guardo bene dal dire che la filosofia è quella che potrà dare le risposte. le risposte di cui noi siamo in cerca e che devono essere sempre riviste. Ecco, bioetica senza dogmi, in questo senso, è proprio il manifesto di una bioetica critica che cerca sempre di dare delle risposte che non siano definitive, perché ha in sé il sentimento e la lezione del fallibilismo. Ecco che nell'idea della interrelazione tra le forme dei viventi, e c'è questa, diciamo, è una lezione insieme di umiltà. Perché di umiltà? Perché in bioetica noi dovremmo avere la consapevolezza che le risposte a cui perveniamo faticosamente, ripeto sempre provvisoriamente, esigono una rivisitazione, un continuo riflessione, un esame critico, e soprattutto non dovremmo mai essere pienamente soddisfatti delle risposte che ci diamo. Quindi l'umiltà significa che nella bioetica ci deve essere un concorso di voci, ciascuna è necessaria ma non è quella definitiva. Non so se ho cercato di dire...
ha perfettamente illustrato qual è il punto fondamentale, cioè che le cose non sono semplici, non per forza complicate, ma bisogna tener conto di tantissimi aspetti. Sì, allora, velocissimamente, poi magari ci ritorniamo in una successiva intervista, perché il campo è enorme. Parliamo velocissimamente appunto di animali e umani, che ovviamente noi, come diceva, penso, un detto biblico, no? Che diciamo, noi abbiamo il diritto di fare qualsiasi cosa con tutto il mondo vivente, mentre invece penso che non sia giusto sfruttare gli animali al di là di quanto sia necessario. Però il nostro rapporto agli animali è ovviamente...
Questo già avrei qualcosa da dire.
Ecco, sicuramente io sono un ingenuo,
Mi scusi, no, non la volevo interrompere, però tanto per intenderci, qui ci sono alcune cose, se vogliamo entrare seriamente in una riflessione di bioetica animale, già dobbiamo dire, tanto che il detto biblico, quello della signoria, è stato ampiamente rivisitato, nel senso che nel detto biblico questa signoria come deve essere interpretata? Non certo nel senso del dominio totale e del dispotismo, come spesso invece è avvenuto, ma nel senso, e queste sono le nuove correnti del pensiero cristiano a dirle con molta nettezza, nel senso della custodia. L'uomo è amministratore. Io non mi muovo in una prospettiva religiosa, però se noi prendiamo sul serio la prospettiva religiosa, la prospettiva di un credente, io credo che è la visione antropocentrica dura che viene messa in questione, ed è viceversa la visione teocentrica che emerge. Cosa intendo dire? Per un credente è Dio il Signore di tutto. È il Signore della creazione e Dio ama tutte le sue creature. Il fatto che abbia dato all'uomo un mandato di amministratore, attenzione, e non di despota, questo è il punto veramente di svolta della nuova riflessione ecoteologica, significa che l'uomo ha una responsabilità accresciuta, se vogliamo, proprio in relazione al suo ruolo. Tanto più l'uomo è importante, significativo agli occhi di Dio, ecco che tanto più le sue responsabilità aumentano. Quindi vede, qui c'è proprio un passaggio, un punto di svolta assolutamente radicale. I diritti dell'uomo sulla creazione. Parliamo della sua responsabilità. E qui allora è la visione di Francesco. Sto parlando naturalmente prima di Bergoglio, di Francesco d'Assisi. Il tema della creaturalità. Il rispetto delle creature, Dio è padre di tutte le creature. E quindi il fatto che l'uomo, tra virgolette, le usi, se ne avvalga, non gli dà in alcun modo la possibilità di sfruttarle crudelmente e di massacrarle come oggi avviene. Io capisco che è rivoluzionario questo pensiero, però dobbiamo esserne consapevoli. E per un credente questo è tanto più, direi, significativo. Mi scusi se mi sono permessa di intervenire, perché è da qui che deve essere reimpostata la questione, capisci?
Va benissimo. In effetti, una delle metafore che a me piace di più quando si parla di sostenibilità è quello della Terra come se fosse un'astronave, in cui, diciamo, quella c'è, quella dobbiamo mantenere per noi e per i nostri discendenti e quindi diciamo effettivamente l'uomo come curatore più che come dominatore. Però nonostante questa giusta impostazione, noi gli animali diciamo li mangiamo, e questo potrebbe anche andare bene, ma peccato li alleviamo in condizioni spesso e volentieri tra virgolette disumane. E inoltre, e questo è un dibattito che è venuto fuori a ripetizione anche negli ultimi giorni, diciamo li usiamo anche per testare medicine, pratiche mediche, no? Quindi senza voler entrare in dettaglio, perché mi immagino che il campo sia enorme, però sicuramente sono questi aspetti che sono stati considerati da tanti nel vostro istituto, da tante persone che ci hanno lavorato sopra. Se ci può dire due parole velocemente, sì, in modo da guidarci.
Le due parole sono particolarmente difficili perché lei ha affrontato tanti problemi. Posso dire che nell'ambito della bioetica c'è un settore che si chiama etica della biocultura. Questo è poco noto probabilmente. L'etica della biocultura riguarda specificamente quegli animali che sono allevati a fini umani. E quindi gli animali a cui ha fatto riferimento, gli animali destinati all'alimentazione, gli animali d'allevamento, gli animali destinati alla sperimentazione. Qui il problema si fa particolarmente delicato e complesso perché ci richiama direttamente alla nostra responsabilità. Cioè sono animali che noi chiamiamo alla vita, cioè sono animali che non esisterebbero se noi non li chiamassimo alla vita. Allora qui l'etica della biocultura si preoccupa di sottolineare questo ruolo dell'uomo che, non negando, ecco, questa è diciamo la visione moderata e riformista di questo settore della bioetica, non negando che l'uomo si avvalga di questo suo potere sugli animali, pone comunque un limite serio a questo potere. Detto in parole molto semplici, se tu chiami alla vita un animale, devi pensare che questo dovrebbe essere un beneficio per lui. Ora, è interessantissimo questo dal punto di vista filosofico, perché noi abbiamo sempre dato per scontato che la vita sia comunque un beneficio, o no?
No, sì. È vero,
è meglio nascere che non nascere.
È un po', allora, credo, anche alla base dell'accanimento terapeutico, no? Questa riflessione.
Beh, no, adesso il discorso dell'accanimento lo metterei un pochino da parte proprio perché la vita non è sempre un beneficio, e nel caso dell'accanimento proprio non lo è affatto. L'accanimento è l'ostinazione in trattamenti da cui non si può ragionevolmente sperare né una guarigione né un miglioramento della qualità di vita. Quindi noi ci muoviamo proprio nell'idea che la vita non sia un beneficio sempre. Ora, nel caso degli animali, questa è una domanda importante, perché noi sfuggiamo a questa domanda, dicevo, noi lo ti chiamiamo alla vita, e no, allora un momento, uno deve dire, ma che vita gli dai a questo animale? Lei giustamente ha detto che la vita negli allevamenti intensivi è di una crudeltà spaventosa, non è solo disumana, è proprio contro le esigenze degli animali dal punto di vista etologico. Tra l'altro il caso mucca pazza, stiamo parlando di qualcosa che è avvenuto un decennio fa, ci ha mostrato che allevare gli animali in quelle condizioni significava anche di rischiare le malattie, encefalopatie spongiforme bovina. Quindi lei vede, qui si vede proprio la correlazione, ma dal punto di vista squisitamente direi filosofico, in questo caso il discorso del beneficio significa, se tu chiami un animale alla vita per i tuoi scopi, devi garantirgli una vita che sia decente. Io credo che sulla decenza non bisogna essere animalisti, fondamentalisti, come taluni pensano, per dire che l'animale si merita considerazione. Non vogliamo parlare di diritti, vogliamo dire dobbiamo rispettare le sue esigenze. Beh, è nel nostro stesso interesse. Vede che io cerco proprio di riportare poi all'interesse ben inteso, alla razionalità di cui noi veniamo gran vanto, agenti razionali, homo sapiens. Siamo homo sapiens o siamo homo demens, come dice Edgar Morin? È una bella domanda, perché talvolta i veri pazzi siamo noi. Allora, nell'etica della biocultura, per rispondere alla sua domanda, si dice, se tu vuoi allevare animali per i tuoi scopi, sappi che gli devi garantire delle condizioni fondamentali, essenziali di benessere. E la prima è stata quella, la libertà dalla fame, sete, eccetera. Quello è stato il primo passo che è stato fatto. Poi altri ne sono stati fatti per definire il benessere non più semplicemente nei termini ti libero da fame, sete, ma ti do delle condizioni che ti mettano in grado di poter soddisfare quelli che sono i bisogni che la natura ti avrebbe dato. È chiaro che un animale, un vitello che non vedrà mai l'erba, che viene separato immediatamente dalla madre, che verrà macellato in pochi mesi, beh, insomma, possiamo pensare che sia un beneficio questa vita per lui? Cioè, è un'ipocrisia intollerabile. Allora, io qui richiamo di nuovo all'etica della responsabilità. Non sto parlando di diritti. Di diritti, se vuole, ne potremmo parlare. Questa chiaramente è una prospettiva molto più esigente e molto giustamente più radicale, che, ripeto, è la mia prospettiva. Ma se io mi colloco invece nella prospettiva ancora antropocentrica della responsabilità, dell'etica della biocultura, io richiamo comunque i consumatori di carne animale, coloro che si avvalgono degli animali come cavi, alla loro responsabilità, perché sono proprio loro che devono rispondere. Loro se ne servono, io non li mangio, io non voglio la sperimentazione, ma tu che li mangi e tu che la sperimentazione la vuoi, allora beh, insomma, in qualche modo sei chiamato a rispondere. Responsabilità è rispondere, io rispondo delle mie azioni. Non so se ho reso l'idea e se ho risposto alla sua domanda importantissima.
Ha reso perfettamente l'idea e sono contento di sentire quanto ampio è il tema, che ovviamente non possiamo trattare in questa intervista veloce, ma che sarà oggetto di più caffescienza che vedremo di organizzare anche in collaborazione con l'Istituto.
Tenuto conto, approfitto ancora della sua cortesia, il Festival di Bioetica, adesso di nuovo, ecco, non so se vedete, questa è l'ultima edizione che abbiamo fatto, la cura uomo, ambiente, animali. Ogni anno, e questo sarà il quinto anno, ci riuniamo a Santa Maria Rita, in una bellissima villa, che è Villa Durazzo, per un festival. Il primo festival è stato dedicato alla salute, uomo, ambiente, animali. Il secondo al futuro, uomo, ambiente, animali. Felicità, il terzo, uomo, ambiente, animali. La cura, il quarto. Quest'anno sarà la giustizia. Tema. Perfetto. Quindi io mi auguro davvero che questo sia l'inizio di un rapporto di collaborazione, perché la gioia di conversare di questi temi è veramente grande. Spero che sia condivisa. Ecco, mi auguro di non essere stata invadente. Comunque dell'invito. Allora ci vediamo, ci sentiamo.
Dottoressa Pastaglia, senz'altro ci risentiremo presto sui canali di Caffescienza e anche magari a Santa Margherita.
Piacere.
Arrivederci.
Piacere, buona giornata, arrivederci.
Io non tengo mai suono, non chiudo mai l'occhio e non bevo caffè.
Piglia da una pastiglia, piglia da una pastiglia, sienta a me.
Franco, prima di chiudere dobbiamo annunciare il Caffescienza della prossima settimana.
Fallo te, perché hai fatto tutto te, sei stata te la curatrice e quindi ti lascio la parola.
In realtà non sono io la curatrice, ho aiutato Walter Borsini che ha organizzato questo secondo Caffescienza. In questo caso si parla dello sviluppo precoce del bambino, dalle risposte alle proposte. L'esperto sarà Gerardo Rapisardi, che è un pediatra e neonatologo.
E di che si parlerà?
Allora, in realtà non lo so, perché non conosco assolutamente l'argomento, sebbene ho capito che si parlerà di come il bambino possa essere in qualche modo stimolato, a sviluppare delle competenze anche in età molto precoce.
Ho capito, come è successo con me, per questo sono diventato così genio, insomma.
Non lo so. Secondo me no, però, e soprattutto bisognerebbe studiare anche questa tua antipatia che hai, la cosa dovuta allo scherzo, però appunto si parlerà di come agire attivamente per forse migliorare questo processo. Ormai noi siamo genitori anziani, quindi i nostri figli ormai i danni li abbiamo già fatti, mi sa che non potremo più agire. Però può essere interessante uno spunto di partenza sia per i neogenitori, ma sia anche da un punto di vista di ricerca scientifica. Quindi vi aspettiamo tutti online. Il Caffè Scienza sarà giovedì 25 febbraio alle ore 21, sempre sui nostri canali.
Perfetto, allora arrivederci a tutti e se ci sono interventi, domande, la mail è sempre la solita, info@caffescienza.it.
Un abbraccio!
And that's all, folks.